introspezione numero 13, corrispondente al giorno 15 aprile 2020. Allora, innanzitutto bentrovate, bentrovati. Spero che questi giorni di festa siano stati utili e piacevoli soprattutto. Comincio col darvi una buona notizia, perché ho riscontrato stamattina che la copisteria Copyright in via Lazzaretto Vecchio ha riaperto i suoi battenti. Qualcuno di voi lo ha già scoperto da solo, saputo, ma insomma l'invito è a mettersi in contatto con le proprietarie di questa copisteria, che sono tra l'altro molto gentili, eventualmente anche per ricevere a casa i materiali che ci interessano. Dunque non è indispensabile recarsi di persona, questo lo dico anche per i triestini naturalmente, ma da quanto mi diceva la proprietaria stamane, una delle due sorelle che gestiscono questa copisteria, loro stesse sono ben disposte a fare delle spedizioni anche per evitare assembramenti e quindi insomma anche per non rincorrere in sanzioni o comunque problemi. Dunque la copisteria è aperta, decidete voi come regolarvi. La parte di programma relativa a Figal, quei paragrafi cioè di questo testo molto più grande, molto più ampio, che è oggettualità, quei paragrafi che ci interessano sono disponibili nel plico che io ho già predisposto. Vedete voi se la qualità delle fotocopie che avete scaricato dal sito è accettabile. Qualora decideste di avere fotocopie sicuramente migliori, in copisteria è naturalmente disponibile tutto il malloppo, diciamo così, tutto l'incartamento, il dossier con tutti i testi che vi interessano. È importante specificare naturalmente il corso di laurea, perché i programmi sono diversi. Approfitto di queste comunicazioni di servizio, scusatemi se insomma l'inizio di questa lezione è un po' a rallentatore, approfitto però di questo, di questa ripresa, per dirvi anche che io intendo rimuovere, mi è stato suggerito anche da alcuni colleghi, per la verità ritengo che sia preferibile, diciamo così, rimuovere da Moodle i file che sono stati peraltro utilissimi in questa fase, i file dei testi che io avevo caricato. Questo per un problema di copyright, per l'appunto, stavolta non la copisteria ma appunto la figura giuridica corrispondente. Pare che ci siano problemi a diffondere anche parti di pubblicazioni a stampa, soprattutto in un sito ufficiale come quello di un dipartimento universitario. Dunque, a maggior ragione, è utile, è importante dotarsi di tutti i materiali. Chi li ha già scaricati, insomma, deciderà cosa fare, se tenerli, se prendere delle versioni, diciamo, più leggibili, mentre chi non ha ancora scaricato questi materiali sappia che potrà trovarli integralmente presso questa copisteria. In ogni caso, ecco, io conto tra oggi e domani di eliminare i file di testo. Bene, allora fate queste premesse, cerchiamo di riannodare il nostro discorso, che si è interrotto mentre stavamo introducendo questo nuovo saggio di cui ci occuperemo brevemente, è un saggio molto complesso, ma insomma non possiamo sviscerarlo in tutta la sua ricchezza tematica e argomentativa. Questo nuovo saggio che si intitola Testo e interpretazione, è un saggio del 1983, sotto il titolo c'è questa data 1985 che si riferisce a una delle edizioni successive. La prima edizione, per la verità, è del 1984, ma il testo di questo saggio è stato redatto nel 1983, per cui diciamo le fonti tedesche lo collocano in questo anno, 1983. Ma insomma, che sia l'83 o che sia l'85, è un testo anteriore al testo su cui abbiamo lavorato fino adesso, che si intitola, in questo gioco di ripetizioni, Il testo imminente e la sua verità, il quale invece indubitabilmente è del 1986. Dunque, stiamo disegnando stiamo disegnando e stiamo anche percorrendo una strada, diciamo così, a ritroso, perché nei miei propositi c'è appunto, diciamo, il desiderio di partire, come siamo partiti dal testo imminente, questo saggio dell'86. Retrocedere al 1983-85 al testo e interpretazione, e poi di lì ancora retrocedere di 2 anni al terzo saggio, Voce e linguaggio, che è del 1981. Dunque faremo questo viaggio, per così dire, a ritroso, per un paio di motivi. In primo luogo perché, diciamo, le cose che stiamo studiando, cioè che cos'è un testo in generale e in particolare che cos'è un testo letterario. E vedremo in cosa consiste, lo vedremo sempre meglio nelle lezioni a venire, la lettura di un testo. Questi due temi che abbiamo affrontato già a proposito di Stein, ecco, questi temi vengono delineati in maniera, direi, piuttosto limpida, sono stati delineati, come abbiamo visto, nel primo saggio considerato, cioè nel testo imminente e la sua verità. Dunque io l'ho collocato per primo in ordine espositivo perché mi sembrava preferibile partire, diciamo, dal testo più limpido, più facilmente accessibile, soprattutto per chi non ha una particolare familiarità con Gadamer. Questo viaggio a ritroso, dunque, sarà un viaggio che andrà, per così dire, dalla luce verso l'ombra, un'ombra che spero non sia fittissima e impenetrabile, ma fondamentalmente con questo voglio dirvi che il grado di complessità di questi testi, nell'ordine decrescente che abbiamo indicato, questo grado di complessità in qualche modo cresce, diventa maggiore, anche perché, diciamo così, il testo più vicino a noi, il testo più recente, quello del 1986, sta alla fine di un percorso di elaborazione, come di distillazione, di affinamento di un pensiero. Dunque è più chiaro perché Gadamer stesso ha isolato in maniera sempre più efficace i temi che gli stavano a cuore. Dunque, procederemo in questo modo per una ragione anche banalmente didattica. È più facile partire da una cosa, diciamo così, enunciata chiaramente all'inizio e poi magari cercare di complicarla via via, perché abbiamo già una base sicura e dunque la complicazione non rischia di di mandare tutto a carte 48, può anzi diventare un motivo di interesse supplementare. Non solo, c'è anche una ragione che non è solo didattica, espositiva, ma c'è una ragione anche più contenutistica, una ragione intrinseca. Perché? Perché, diciamo, in questo ordine decrescente c'è un tema che viceversa diventa sempre più importante, ed è appunto il tema della lettura. Nel testo eminente che abbiamo finito di, diciamo, considerare, questo tema appariva, veniva trattato, diciamo così, in maniera anche piuttosto chiara, come dicevamo, ma la lettura si riferiva essenzialmente al testo in generale, mentre, diciamo, la lettura, il modo di leggere specificamente un testo letterario, che cosa sia la lettura di un testo letterario, non andava al di là di questo riferimento, peraltro fondamentale, all'orecchio interno. Dunque si parlava quasi esclusivamente di lettura silenziosa e si metteva in evidenza come soltanto l'orecchio interno sia capace di cogliere il rapporto di senso e forma sonora che è tipico del testo letterario. Dunque si toccava un punto centrale, ma il problema della lettura del testo letterario è più ampio, naturalmente, e noi vedremo che l'ultimo testo che considereremo, cioè Voce e linguaggio, sarà anche il testo che maggiormente si diffonderà su questo aspetto, e dunque l'ho messo, diciamo, alla fine o comunque dopo gli altri due, perché vedremo complicarsi, o meglio arricchirsi, il tema del testo, cioè che cosa Gadamer intenda per testo e quindi che cosa sia il testo letterario, ma in senso parallelo vedremo anche sempre di più quanti sono gli aspetti e le modalità della lettura di un testo letterario. Dunque, per far crescere parallelamente questi due aspetti, che cos'è un testo e quali sono le diverse forme di lettura di un testo letterario, abbiamo dovuto ricorrere a questa, diciamo, esposizione in senso inverso. Allora, un'ultima notazione relativa, diciamo, alla struttura di questo saggio, testo e interpretazione. Abbiamo cominciato a leggere un passo da pagina 298 in cui Gadamer, diciamo così, isolava la questione che lo occuperà per molte pagine, quantomeno fino a pagina 311, e la questione fondamentale su cui questo saggio in particolare insiste è il rapporto tra il testo scritto e il parlato, cioè l'esercizio parlato della lingua, quindi la lingua come discorso vivo, come lingua viva, come comunicazione orale. La domanda, una delle domande fondamentali, è in che rapporto sta il testo scritto con la comunicazione orale. Quand'è che, partendo dalla comunicazione orale, si avverte il bisogno di passare alla scrittura? E dunque, qual è la funzione della scrittura, delle varie forme di testualità, rispetto alla comunicazione viva? Questo primo aspetto conduce poi immediatamente al secondo, che vi anticipo in maniera schematica, e cioè al fatto che quando noi abbiamo, diciamo così, ottenuto, scritto, redatto, composto un testo scritto, che in qualche misura si riferisce, a cose che sono state dette e concordate, non per questo, abbiamo risolto tutti i problemi. Perché? Perché poi questo testo scritto, anche a seconda di come è stato scritto, se in maniera più o meno chiara, comprensibile, leggibile, questo scritto costituirà poi, diciamo così, il riferimento per delle interpretazioni che potranno esserne date e per delle esigenze applicative. Cioè, un testo scritto, ad esempio il testo scritto di una legge, come sappiamo benissimo anche in questi giorni, quando vengono rinnovati, diciamo, decreti di urgenza che regolamentano più che mai le nostre vite quotidiane, i testi scritti poi, come dire, debbono trovare un'applicazione, nel senso che, servono a regolamentare, a ordinare, ad esempio, certe forme di comportamento. E in questo passaggio, diciamo, dal testo alla sua applicazione, si possono aprire naturalmente dei conflitti interpretativi. Il testo può essere interpretato in vario modo e si tratta di volta in volta di stabilire quale sia la interpretazione più pertinente e più opportuna.